I was born in the desert, came on up from New Orleans. Came upon a tornado, so loud in the sky. I wheel around all day with the moon sticking in my eye.
Ragazzi, undicesima tappa di Route 66, il programma di Onde Quadre, la radio del Politecnico di Torino. Oggi siamo in Arizona, io sono Carola, qui con me c'è Giuliano, in regia Andrea. Buon ascolto.
Ed eccoci in studio, ragazzi. Come diceva giustamente Carola, oggi la nostra undicesima puntata. Siamo appunto in Arizona. Io voglio subito ricordarvi i nostri contatti, o comunque quando noi andiamo in diretta alla radio, alla web radio. Quindi noi siamo praticamente in diretta il mercoledì dalle 19 alle 20, oppure il lunedì successivo andiamo in replica dalle 13 alle 14. Vi ricordo che potete ascoltare le nostre puntate in streaming, quindi ascoltando i podcast dal sito appunto di Onde Quadre, che è appunto ondequadre.pulito.it, oppure potete interagire con noi attraverso vari canali. Il canale principale, che anche se è abbastanza frequentato, è il canale Facebook, che è Route66_onair. 66 scritto in numero, ovviamente, non penso che ci siano ambiguità. Bene, presentiamo la puntata di oggi. Quindi abbiamo detto undicesima puntata. La nostra carissima Carola oggi ci ha portato tre libri abbastanza importanti. Abbiamo quindi un primo libro di Giorgio Faletti, che è il suo ultimo libro, tra l'altro del 2007, che è Fuori da un evidente destino. Poi abbiamo il libro Drive di James Ellis. E alla fine abbiamo Cielo Rosso di Judith Han Jens. A questo punto ti passerei direttamente la parola, così tu puoi entrare nel vivo della trasmissione.
Sì. Io cambio leggermente l'ordine in cui li hai elencati.
Benissimo,
tu, ma non
è un
problema. Primo libro, Drive, di James Ellis. L'autore non è originario dell'Arizona, ma è nato in Arkansas. Poi, dopo tutta una serie di viaggi in lungo e in largo per gli Stati Uniti, è stato anche in Europa, alla fine si è stabilito a Phoenix, in Arizona. Nato nel 1944, uno scrittore, saggista, ha scritto tantissimo anche di musica, saggi critici su alcuni autori. E traduttore dal francese e dal russo, e peraltro pure un chitarrista folk e blues. Quindi nel 92 ha iniziato una serie di romanzi noir dedicati che hanno come protagonista un investigatore privato afroamericano, mentre invece nel 2003 ha iniziato una nuova serie di tre libri che hanno invece come protagonista un certo John Turner, che è un ex agente di polizia con un lungo passato in carcere. Il libro di oggi è famoso, per chi non ha mai letto questo romanzo, per il film da cui è stato che ne è stato tratto. Si chiama Drive, il regista è un certo Nicholas Winding Refn e il protagonista Ryan Gosling, che però nel film non ha nome, è considerato come il driver. Adesso, proprio perché vi ho citato il film, vi mettiamo la colonna sonora di Drive di Kavinsky, Night Call.
There's something inside you.
Di Kavinsky, questa era la colonna sonora del film Drive. Ve l'abbiamo, come vi ho accennato prima, ve l'abbiamo inserita proprio perché il film è stato tratto dal libro di James Ellis. Allora, chi è il protagonista? È appunto un driver, Boston Globe driver, è un giovane cresciuto in mezzo alla strada, ha visto cose non per deboli di cuore e ha passato tutta la sua vita con un volante in mano, è finita poi con qualcuno che lo inseguiva. E niente, la storia è ambientata in Arizona, poi in realtà dopo una fuga in macchina, perché lui non solo guida come stuntman di giorno, ma la notte fa l'autista per tutta una serie di criminali, e alla fine succede appunto che lui si ritrova immischiato in una vicenda poco carina in cui ci sono addirittura 3 cadaveri e decide di scappare su questa macchina e fa questo viaggio dall'Arizona a Los Angeles, raccontato poi appunto anche nel film. Infatti poi lui dice che lui non partecipa a questi colpi, lui non sa nulla, non vuole sapere nulla, non vuole entrare nelle vicende delle persone coinvolte, lui guida, nient'altro, come se fosse il suo unico scopo della guida. Questo è un talento innato il suo e lo sfrutta al massimo. E va bene, questo era il libro Drive di James Ellis. Adesso ci ascoltiamo un secondo pezzo.
Sì, adesso passiamo di nuovo alla musica con un gruppo molto particolare, che sono appunto i Funk Junkies. Sono un gruppo ovviamente dell'Arizona, si sono formati loro a Phoenix tra l'altro nel 91, e praticamente sono un gruppo che ha un ottimo sostegno underground, diciamo, ha un ottimo pubblico, possiamo dire. Loro praticamente facevano dei concerti, diciamo che molte volte è capitato che la polizia riuscisse a dargli disturbo, perché in realtà erano loro che davano disturbo a tutto il vicinato e tutta la gente che creavano tutto questo gruppo di persone che gli stava dietro. Quindi praticamente adesso ci ascoltiamo una canzone che si chiama appunto I Am a Junkie, che è presa dal loro primo album, che tra l'altro si chiama, è l'omonimo del gruppo Funk Junkies, che è un album uscito nel 1992. Vai con la musica.
Just the beginning and we ain't stopping. Not yet, no way, we're going shopping. Got big dollars, now that we're clocking. Crazy cash, hot and funny. Got a big bag of Madonna's money. Deuce with the juice, yeah, we're getting loose. Why you slipping, what's the excuse? Watch out, look out, without a doubt. Soul man on the beat and he's cooling out. Strolling, rolling, it's stolen. Get 300 when I go bowling. Force, of course, the music as a source. Time to step off, my voice is getting hoarse.
I am a junkie. get live and start bugging. Not like that, cause you missed. Just get off the wall and stick to this.
E rieccoci in studio, ragazzi. Questi erano i Funk Junkies con I Am a Junkie. Tra l'altro, non so se ci avete fatto caso, non so se ve ne siete accorti, ma la base di questa canzone è una base molto conosciuta. Infatti, è la stessa base che è tratta da una canzone famosissima dei Led Zeppelin, che è appunto Misty Mountain Hop. E quindi loro hanno preso la base e poi ci hanno riscritto sopra.
Bene. Interessante. Come curiosità. E oddio, ho fatto un
disastro.
Non disastro,
è successo niente, dai, tranquillo.
Non so se si è sentito, comunque siamo ancora qui. Riprendendo il libro Drive, l'autore lo descrive, cioè racconta che lui voleva proprio fare un libro di azione, più di azione che di parole, tant'è che anche il protagonista non è uno che si perde in chiacchiere, anzi è uno che fa. Un genere un pulp crime classico e datato che però... voleva comunque riuscire a farlo funzionare anche nei giorni nostri, perché tra l'altro il libro è stato pubblicato nel 2006, quindi abbastanza recente. E niente, un'altra cosa carina è che in Italia è stato pubblicato da Giano, e in una delle varie edizioni sulla copertina c'è l'immagine della Route 66 con sopra anche lo stemma, quindi
ovviamente
siamo,
noi
siamo
non potevamo non prenderlo,
e volevo dirvelo. E va bene, primo libro concluso.
Benissimo.
Adesso passiamo a un gruppo sempre dell'Arizona. Nel 2012 mi pare che è uscito l'ultimo album. Loro sono i Calexico con The Black Light.
Sipping on little night train, slipping in to stay warm. Thank you.
other birds, no match. A helicopter shadow follows you way out past the downtown city glow, across the Santa Cruz I-10, through the Rincons and Cochise stronghold, south of the Chiricahuas, drifting, 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 drifting.
Questi erano i Calexico con The Black Light. Come diceva prima giustamente Carola, questo gruppo, i Calexico, sono un gruppo di Tucson, appunto, ovviamente in Arizona. Sono, diciamo, loro fanno indie rock, anche se qualcuno dice che sono stati scritti come Desert Noir, non si sa perché, però è così. E il loro nome ovviamente viene
da... Noi riportiamo,
citiamo solamente. Comunque il loro nome viene da una città, appunto Calexico, che è una città di confine in California. Niente, tutto qui. Questa canzone è stata presa dal loro secondo album, che si chiama appunto The Black Light, che è un album che uscì nel 98, quindi fine anni 90, non ci piace questo gusto così.
Adesso passerei al secondo libro, con Giorgio Faletti, Fuori da un evidente destino. Vi abbiamo portato questo perché è ambientato tutto in Arizona. Giorgio Faletti è conosciuto non solo come scrittore, anzi, ma anche come attore, cantante. Ha fatto un po' tutti i mestieri che riguardano le arti, tra cui paroliere, compositore, sceneggiatore, pittore e poi il famosissimo comico italiano. Come si chiama? Drive-in.
Stavo pensando alla
trasmissione. Allora, cosa succede? Nel 2002 decide di mettersi a scrivere libri e pubblica Io uccido, il suo primo thriller. Questo libro vendette più di 4 milioni di copie. Questo fatto fece dire, e probabilmente anche per la tipologia di libro, per come era stato scritto, al maestro del thriller Jeffrey Deaver che, secondo lui, Giorgio Faletti sarebbe diventato una leggenda. Questo, adesso dobbiamo ancora scoprirlo. Comunque, dopo questo libro successone che ha avuto con Io uccido, pubblicato nel 2004 il secondo romanzo, Niente di vero tranne gli occhi, che è stato ambientato a New York, tra l'altro, e ha venduto 3 milioni di copie, e terzo libro, Fuori da un evidente destino, pubblicato nel 2007. Come protagonista abbiamo Jim McKenzie, un pilota di elicotteri che è per metà indiano, metà americano, e in cui questo libro deve ritornare per forza di cose alla sua città natale, e insieme a questo ovviamente rivive tutta una serie di esperienze da cui era proprio scappato. Dopo vi racconto meglio. Ora a chi ci ascoltiamo, Giuliano?
Adesso ci ascoltiamo Alice Cooper, non so se voi lo conoscete. Questo è il Dead Babies. Eccoci qua in studio, ragazzi. Questo era Alice Cooper con Dead Babies. Alice Cooper, come avete potuto capire se non lo conoscevate, è un personaggio molto particolare. Lui è cresciuto in Arizona ed è questo il motivo per cui ve lo stiamo portando qui alla puntata di oggi. E, diciamo, lui fa dei live veramente particolari, perché diciamo sono molto macrabi e cruenti, ma allo stesso tempo spettacolari. Perché? Perché ad esempio in quasi tutti i suoi live sono famosi per le ghigliottine sul palco, per le bambole impalate, e soprattutto è famoso il suo boa, che è proprio un serpente vero, che praticamente a quanto pare gli sta attorcigliato al collo durante i concerti, non si sa come. Lui ovviamente si veste in modo particolare e utilizza anche un trucco facciale molto, molto particolare, che è chiamato corpse paint, che appunto gli dà delle sembianze particolarmente macrabe. Infatti lui è uno dei principali esponenti dello shock rock, che è appunto un genere, possiamo dire, molto scioccante. Molto scioccante, che comprende tutta questa serie di particolari anche durante i concerti. E stranamente, anzi stranamente no, diciamo la cosa normale è che gran parte della sua narrativa diciamo è di genere horror, e fin qua ci siamo. Però in realtà lui spazia molto nel suo genere, infatti diciamo i suoi testi si occupano anche di temi come la libertà di espressione, la religione, oppure alcuni problemi legati alla società statunitense. Quindi lui comunque, nonostante abbia queste tante sfaccettature nella sua carriera, ha cambiato tante volte stile, praticamente tuttora è in piena attività e vanta una carriera addirittura quarantennale, quindi ancora in continua evoluzione. A questo punto, Carola, direi che possiamo continuare con la letteratura.
Sì, ok. Allora, come vi ho accennato, il protagonista si chiama Jim McKenzie, un pilota di elicotteri che è per metà indiano, metà americano. Cosa succede? Lui si ritrova a fare i conti col proprio passato. E cosa non luogo non tanto facile da rivivere. Infatti lui lo impara a sue spese quando si ritrova poi dopo parecchi anni di nuovo nell'immobile città ai margini della riserva Navajo in cui è cresciuto, in cui ha trascorso la sua adolescenza, luogo da cui egli ha sempre cercato di fuggire con tutte le sue forze, tant'è che lo abbandonò proprio per inseguire questa sua passione di elicotterista. Quindi lui ritorna in Arizona ed è costretto a districarsi fra conti in sospeso, parole mai dette, uomini e donne che credeva e sperava in qualche modo di aver dimenticato, presenze che cancellate nel tempo, che non voleva più che riaffiorassero nella sua vita, e soprattutto però è costretto a confrontarsi con la persona che ha più sfuggito per tutta la sua vita, se stesso, che poi è la cosa sempre più difficile da fare. Quindi c'è questo protagonista che è la colonna portante di tutto il romanzo, in cui viene descritto in lungo e in largo soprattutto le sue sensazioni, le sue emozioni, i suoi pensieri. Adesso passiamo a un altro brano. Loro sono i Sun City Girls e il pezzo Space Prophet Dogon.
Thank you.
Questi erano i Sun City Girls con Space Prophet Dogon. Questo è un, diciamo, un brano preso dal loro, diciamo, dall'album che li ha resi più famosi, probabilmente il loro album più importante, che si chiama appunto Torch of the Mystics, che è tra l'altro ovviamente un album degli anni 90. Praticamente, non so se conoscete voi Piero Scaruffi, che è un grande critico musicale, che è appunto di fama internazionale, appunto l'abbiamo trovato noi tante volte nelle nostre recensioni, e lui dice che questo è uno dei dischi più importanti per quanto riguarda la musica psichedelica degli anni 90. Quindi se lo dice lui, noi ci fidiamo, perché abbiamo pieno
disco
rispetto.
Disco
da ascoltare, esattamente.
Finito,
yes.
Tocca a me.
Esatto.
Ok, allora siamo di nuovo con Jim, che ritorna a Flagstaff, località sperduta e anonima dell'Arizona ai confini con la riserva Navajo. Jim, l'uomo di sangue misto, mezzo bianco, mezzo indiano, con gli occhi di diverso colore, probabilmente proprio per questo fatto. L'uomo della doppia psicologia, in cui da una parte c'è questa solitudine del deserto e la centenaria tradizione nativa, e dall'altra la passione per gli elicotteri, quindi per la vita poi di città, per scoprire lo stile di vita occidentale, da una parte la terra, da una parte il cielo. Quindi è tornato in questa località, Flagstaff, magari riesco a dirlo, deve affrontare, come vi ho detto prima, le angoscianti questioni personali mai risolte, quindi cercare il perdono da parte del suo migliore amico, della sua vecchia compagna, analizzare il suo passato, deve affrontare se stesso, e si confronta poi con Charlie, un suo vecchio amico, che invece di andare verso, di inserirsi nella società occidentale, decide di rimanere nella riserva Navajo, e quindi affronta dei discorsi, osserva questo suo amico vivere questa sua esistenza nell'anonima e sperduta riserva. Però cosa succede? Che scuote un po' tutta la storia. Quando il protagonista giunge in questa località, c'è un agghiacciante ed efferato omicidio. Qui non ci sono orme, impronte, non si capisce dove sia avvenuto, non si capisce che tipo di genere sia. Sembra una cosa che non mai vista prima, non si riesce a comprendere come sia avvenuto, forse un qualcosa avvenuto dal cielo. E quindi i protagonisti si mettono a indagare senza risultati, mentre poi gli omicidi si susseguono senza sosta, quindi non ci sono solo quelli, ma continua questa serie di assassini, senza movente, e soprattutto poi comunque lasciano gli investigatori nel buio, cioè non riescono a trovare una traccia, non riescono a capire da dove vengono, dove andranno e se mai si fermeranno. Quindi la soluzione però alla fine, che è fuori dalla logica poliziesca, solo Charlie, che conosce le tradizioni Navajo, riuscirà ad intuirla per primo. Libro carino, come detto ve l'abbiamo portato perché è completamente ambientato in Arizona, anzi racconta proprio bene i paesaggi, il deserto famosissimo dell'Arizona. E adesso passiamo al prossimo gruppo, che sono i Black Carl con The Wolf.
You are the hiccup in my speech, lamenting little sheep. See, I am the wolf, but I like to eat. Does that make me wrong? We'll be right back.
can I enjoy you? Can I enjoy you?
Black Carl con The Wolf. Adesso passiamo all'ultimo libro, terzo quindi. Si intitola, diciamo, è l'inizio di una serie. Il primo libro è Cielo Rosso, pubblicato nel 2004, di Judith Hann James. Lei non è originaria dell'Arizona, ma è nata in Sud Dakota, poi si trasferisce a Bisbee, in Arizona, vive lì. E questa è la località in cui è ambientato Cielo Rosso. Cielo Rosso, come detto, apre una fortunatissima serie di quest'autrice, che ha dedicato a un personaggio femminile, una poliziotta appunto di Bisbee, Joanna Brady, anzi sceriffa, non semplicemente poliziotta. Un personaggio particolare che è interessato tantissimo. Come ho detto, questa serie ha fatto un sacco di successo, ma non solo tra le donne, anche tra gli uomini. Un personaggio molto forte, combattivo, e che si scopre fin dall'inizio della vicenda, quando l'amatissimo marito, anche lui poliziotto, candidato al posto di sceriffo, viene trovato morto da una pallottola. Inizialmente, ed è quello che probabilmente vogliono fare credere a lei, sembra che lui si sia suicidato perché era immischiato in cose sporche, era un uomo corrotto. Anzi, questo è, come detto, il messaggio che vuole essere diffuso, che questo poliziotto era un uomo corrotto e che quindi abbia deciso di suicidarsi. Questa cosa ovviamente non convince assolutamente la protagonista, Joanna, e soprattutto non riesce ad accettare queste accuse. Quindi il bisogno di scoprire la verità per rendere giustizia alla memoria del marito, difendere se stessa, proteggere la figlia di 9 anni, avrà quindi il sopravvento, e le sue indagini la trascineranno in un vortice di azione e di pericolo. È una storia di forte suspense e quindi, ripeto, molto avvincente, interessante, intrigante, anche e soprattutto per come viene raccontata questa figura femminile. Adesso, prossimo gruppo.
Sì, il prossimo gruppo appunto sono i JFA, sono una band appunto dell'Arizona, nata negli anni 80. Ci ascoltiamo Beach Blanket Bong Out. Shut up! Well, I remember that welcome.
to beat us up. There's no death. Death. Surf punks, we're not. Skateboard, we do. We have the fun. We're the crew. Crew. Bands like a farm out.
Eccoci studio ragazzi, questi erano i JFA con Beach Blanket Bong Out. Questo gruppo è molto particolare, anche qui è molto particolare. Loro sono ovviamente un gruppo hardcore punk formato, come dicevo prima, nel 1981, ovviamente in Arizona. Diciamo la loro particolarità qual è? Quella che diciamo loro hanno, diciamo, sono entrati per la prima volta nella cultura dello skateboarding. Infatti diciamo la loro alcune loro canzoni ad esempio vengono messe in alcuni videogiochi, ad esempio con, come Tony Hawk Pro Skater 4, che è il più famoso videogioco di skate. Dopodiché loro vengono continuamente il più famoso, uno dei più importanti comunque sicuramente nella storia dello skate, questo te lo dico tranquillamente.
Sì, no, ma lo conosco anch'io.
Ah, mi fa piacere. Perfetto. Dopodiché tra le riviste più importanti di skate c'è la rivista Thrasher, che continuamente, diciamo, e attraverso questa rivista loro avevano la possibilità di scrivere piccoli articoli, comunque di pubblicare qualcosa nella, appunto in questa rivista, che comunque è a livello internazionale conosciuta a livello internazionale. Dopodiché niente, tutto qui. Loro anche hanno fatto tante volte da spalla ai Black Flag, infatti diciamo il genere è un po' simile, possiamo dire, no?
Ce li ricordano abbastanza.
Ce li ricordano un tantino, poco poco.
E va bene, io concluderei col libro. Ho pescato un'intervista fatta appunto all'autrice, in cui le chiedono come mai ha ambientato le storie di questa Joanna Brady in Arizona, e lei dice che questo perché è il luogo che lei più ha dentro, ha vissuto in Arizona, quindi se si deve immaginare un luogo, si immagina quello, perché lo conosce, conosce la gente, conosce il paesaggio, conosce il clima. E quindi lei dice che quando scrive le storie di questa protagonista, la sua mente e il suo cuore tornano al deserto dell'Arizona, a cui è particolarmente affezionata. E chiedono anche come mai questa donna ha avuto così successo, perché, come detto, è una serie di romanzi che ha venduto tantissimo, soprattutto negli Stati Uniti. E lei dice che il personaggio rappresenta la classica donna moderna, è molto popolare come figura femminile al giorno d'oggi, perché si ritrova sola a crescere una bambina, mandare avanti il lavoro, la famiglia, le attività, si ritrova immischiata nelle varie attività cittadine, non ha magari voglia tanto di stare dietro alle questioni casa, quindi pulire, sistemare, piena di impegni, molto energica, con tantissimi problemi, e quindi probabilmente questa figura riflette abbastanza quella delle donne moderne di oggi, quindi probabilmente dovuto a questo è successo. E niente, concludo il libro, finito così. Adesso ci ascoltiamo un gruppo.
Sì, adesso sì, lo dico io se vuoi. Ci ascoltiamo i Meat Puppets con Up on the Sun. Eccoci in studio, ragazzi. Questi erano i Meat Puppets con Up on the Sun. Il nome di questo gruppo è molto particolare, infatti se lo traduciamo in italiano senza particolari, diciamo...
Così, letteralmente.
Letteralmente, viene fuori burattini di carne. Chissà cosa volevano dire quando si sono dati questo nome. Invece, questa canzone è tratta invece dal loro terzo album, che è stato pubblicato nel 1985. Bene. E direi che siamo in chiusura di puntata, giusto Carola?
Sì, io ricorderei i contatti.
Perché no?
Quindi se ci volete scrivere, interagire con noi o ascoltare i podcast, potete farlo tramite la pagina Facebook, che è Route66_onair, oppure attraverso il sito del Politecnico nella sezione ondequadre.pulito.it. Ci sono i podcast con le dirette. La diretta va in onda il mercoledì dalle 7 alle 8, mentre invece in replica lunedì dall'1 alle 2. Oggi eravamo in Arizona, abbiamo iniziato l'anno nel New Mexico e praticamente la Route 66 è finita. L'ultima tappa sarà in California, precisamente termina a Santa Monica. Noi faremo una lunghissima sosta di probabilmente 3 puntate, in cui saremo a Los Angeles, San Francisco e ce la gireremo un po' tutta, perché c'è tantissima roba, stavo dicendo.
C'è un casino di roba, lo puoi dire, dai, non è?
E quindi vi invitiamo a continuare con noi questo percorso, perché è molto interessante e anche divertente. Adesso ti passo la parola.
Sì, vabbè, noi siamo i saluti, adesso introduciamo semplicemente l'ultimo pezzo che diciamo non c'entra molto come genere con i pezzi che abbiamo passato oggi. Infatti ci ascoltiamo uno degli album di jazz più famosi al mondo, mai usciti, forse, che hanno fatto la storia, no? Giusto,
sì,
Andrea,
sicuro,
dall'altra parte
sicuro.
Mi fanno segni di sì, che è di Charles Mingus. Il pezzo si chiama Solo Dancer, tra parentesi Stop, Look and Listen, Sinner Jim Whitney. Questo pezzo è preso da un album, dall'album che vi citavo prima, del 1963, che si chiama appunto The Black Saint and the Sinner Lady. Questi titoli sono abbastanza complicati nel jazz. Diciamo, questo Charles Mingus, che è un grande, ovviamente lui tra l'altro suona tanti strumenti, iniziò come violoncellista se non sbaglio, e poi gli venne consigliato di passare al contrabbasso, che in realtà ormai che comunque è, diciamo, il suo strumento principale, ma lui è anche un pianista e suona anche il trombone. Non so come si dice quello che suona il trombone, come si chiama?
Trombettista, no?
Trombonista, non lo so. Trombonista, benissimo.
Okay.
Va bene.
Ci hai azzeccato tutto.
Ci ho azzeccato, perfetto. Dopo queste stupidaggini vi salutiamo e vi ringraziamo per averci ascoltato. Ci vediamo alla prossima puntata, sempre con Route 66.
Vai, ultimo brano. Charles Mingus, Solo Dancer.
Thank you.